Allora, il testo di questa sera di per sé è ancora una volta un tradimento, perché non leggiamo Matteo, perché l'organizzazione del tempo liturgico è stata fatta in questo modo. A, B, C, quindi ogni tre anni le cose si ripetono, i testi biblici della liturgia sia domenicale che feriale si ripetono. A, B, C vuol dire Matteo, Marco, Luca. Giovanni è lasciato fuori e Giovanni interviene invece molte volte interrompendo il corso degli altri, perché il suo Vangelo è considerato particolare, da qualcuno è considerato supremo, e quindi interviene in certi momenti. In particolare però interviene in questo anno che noi abbiamo, che è l'anno A, il primo, quindi è Matteo che domina le domeniche, ma il lezionario cede a Giovanni il cuore della Quaresima. Perché la Quaresima, fin dall'antichità, nelle chiese cristiane è stata caratterizzata soprattutto da tre testi di Giovanni. Uno è quello della Samaritana, l'altro è quello del cieco nato e il terzo è la resurrezione di Lazzaro. E quindi quest'anno noi abbiamo questa Quaresima, che è considerata così importante che di per sé anche nell'ordinamento delle scritture viene detto che se poi una parrocchia preferisce far sempre l'anno A, se crede lo faccia pure. Ecco, quindi di fatto siamo dentro proprio alla dimensione più antica e considerata classica della fede pasquale della Chiesa. Che cos'è la Pasqua? Che cos'è la Pasqua? È molto importante, perché sotto a questa faccenda c'è proprio tutta la concezione della realtà. Noi ci troviamo, sta scadendo fra pochi giorni l'anno di pontificato di questo argentino, in una situazione particolarmente felice, che consente un respiro molto libero, per cui volentieri si attingono a queste fonti antiche con una particolare attenzione, insomma. E questo perché? Io provo a spiegarlo. Perché il cristianesimo, che è nato 2000 anni fa, nasce dagli ebrei. Gesù è un ebreo, con tutta la testa, la mentalità, i vizi degli ebrei, però esplode anche culturalmente e persino politicamente in pieno impero romano. Quindi da una parte con una grande possibilità di estensione, perché non ci sono confini. Per il mondo com'è allora, nell'anno 10 dell'era cristiana, si dovrebbe dire che uno gira per tutto il mondo, ecco. Nel senso che non ci sono sbarre di confine, perché è tutto impero, quello che è conosciuto, che è noto, eccetera. Calcolate che Gibilterra sono le colonne d'Erco, dopo c'è l'abisso, e che più in là del Danubio non si va. Il Volga è fuori dall'impero, è fuori dal mondo. Ecco, in questo pezzo di mondo la cultura dominante non è certo la cultura ebraica, è la cultura greca. Sono loro la grande tradizione. E i romani, che sono soprattutto dei contadini e dei soldati, entrano dentro e quindi la grande realtà dell'impero è questa cultura classica, diciamo così, dell'Europa, parlando in termini attuali, dell'Occidente. l'ebraismo è diverso. Noi per esempio ieri abbiamo speso inutilmente la domenica perché il tentativo di dire qualche cosa a messa è stato quello di dire che per la cultura greca Dio sta in alto e per andare da Dio devi salire, no? E che per la tradizione di questi pastori erranti, selvaggi della penisola del Sinai, che sono gli ebrei, la cosa è capovolta, non sei tu che devi salire da Dio, ma è Dio che scende da te. Tutto questo ha la sua esplosione finale nell'eresia cristiana, che l'ebraismo, perlomeno l'apparato principale, rifiuta, perché in questo discendere di Dio gli evangelisti dicono che è diventato uomo e che quindi ha la nostra carne, i nostri occhi, le nostre mani, le nostre paure, le nostre angosce, la nostra fame. L'ebraismo di una parte rifiuta, l'ebraismo di un'altra parte è la prima chiesa cristiana, che quindi è una chiesa ebraico-cristiana. Sta a Gerusalemme, però c'è l'impero e quindi si diffonde. Come si diffonde il cristianesimo degli inizi? Si diffonde nelle sinagoghe di tutto il mondo, perché da 300 anni prima di Cristo, non si sa perché, forse perché sono dei commercianti, forse, gli ebrei si spargono per tutto il mondo. Questa parola, che è la parola diaspora, vuol dire questa dispersione, per cui Gerusalemme, la città santa, il tempio, però al punto che tutti questi ebrei sparsi per il mondo, che vuol dire poco più del Mediterraneo, mettendosi in mezzo a altre culture, altri popoli, altre lingue, persino disimparano l'ebraico. Cosa assurda, perché anche oggi a Bologna la liturgia della sinagoga, anche a Bologna, è possibile se ci sono almeno 7 che sappiano l'ebraico. Per cui anche oggi in sinagoga, anche a Bologna, uno proclama la Bibbia in ebraico, perché non si può proclamare che in ebraico, perché per un ebreo ebraico è la lingua di Dio, gli altri 6 lo sorvegliano. E quindi se sbaglia un accento, se sbaglia una cosa, lo fermano e lui deve rileggere, legge giusto, perché Gesù è un ebreo. Ecco. Questa cosa che sembrerebbe astrusa, una cosa storica, domenica nella nostra parrocchia è stato l'oggetto. Perché? Perché abbiamo tentato di dire che l'incontro, lo continuiamo a dire, che l'incontro con Dio non avviene perché io mi arrampico verso Dio, ma avviene perché Dio scende verso di me. E che quindi Dio non è una roba da meritare, conquistare, è una roba da accogliere. Bussa alla porta, aprigli. E questo però è decisivo. Perché è decisivo? Perché se si tratta di andare in su per meritare Dio, ci va Sant'Anselmo, Sant'Agostino, San Giovanni Bosco, ma io no. Perché non ce la faccio, perché non ho buona volontà, perché sono un peccatore, perché ho 7 amanti svedesi, insomma, quindi per tanti motivi io non ci vado, non ci arrivo. Se lui scende e il Vangelo è una sfida dispettosa in questo scendere, perché a buon accordo tra il padre e il figlio, quando il padre ha mandato il figlio, gli ha detto: te comincia dai più scassati, così siamo tranquilli. e non si rifà una gerarchia di meriti. Quindi comincia dalla prostituta, comincia da Zaccheo il pubblicano mascalzone, e comincia in ogni caso dai più poveretti, una folla di 5.000 che se si andasse a controllare se sono tutti sposati, divorziati, messi giusti, ma andrebbe a male il pane, e quindi lo dai a tutti e buono. Perché se lui discende non c'è problema di arrampicarsi. Questa faccenda è molto importante, e quindi la dispettosità di questo argentino venuto da lontano sostanzialmente gioca su questo, per cui bisogna essere misericordiosi, buoni. Cosa ne dite delle coppie omosessuali? Aspetta, cosa dici? Sì, aspetta. E quindi ti dà un'immagine di Dio, capite, che è una tale possessività di Dio, perché lui li considera tutti i suoi figli, che poi se te tuo figlio lo metti fuori casa, fa pure, ma per lui è suo figlio, e fatalmente diventa privilegiato nella ricerca, perché è lui la pecora perduta, te sei già in casa, quindi... Questa conseguenza nella nostra preparazione della Pasqua porta la conseguenza seguente, che per un greco tutto deve andare bene, quindi la normalità è che va bene, che i ragazzi vanno a scuola, studiano, che non bevono e che non ci si deve ubriacare, che non si deve avere quelle sette amanti, che non si deve rubare. La normalità è che tutti funzionino. Quando non funzioni tanto bene, vai a confessarti e dirai: 7 volte ho rubato, 14 volte ho detto una bestemmia, no? Per il resto tutto bene. Per un ebreo la situazione è capovolta e dipende dalla loro storia. Per un ebreo la normalità è che è di merda, quindi tutto è uno schifo, va malissimo, siamo fregati, siamo incapaci, siamo nel buio, un disastro, e lui invece di essere quello che giudica te vai bene, te vai male, è quello che dice vieni mo su, va là, e ti tira fuori, è venuto a tirarti fuori. Per un ebreo la normalità è che io ho bisogno di essere aiutato. Perché? Perché sono nel casino. Non funziona niente. Tutto quello che doveva funzionare non è andato bene. Quindi la preghiera cristiana incomincia sempre con il primo versetto del Salmo 70 che dice: Dio, vieni a salvarmi. Risposta: vieni presto in mio aiuto, perché è un macello qua, la mia vita, la famiglia, il lavoro, l'amore, schifo, aiutami, aiutami. Questo aiutami però è interessante, perché è importantissimo e necessario non solo per tutto quello che va male, ma anche per tutto quello che va bene. Perché è necessario per tutto quello che va bene? Perché quello che va bene è così bello, è così super bello, che io non sono capace però. E quindi vieni a aiutarmi, perché io sono insufficiente. Per un ebreo quindi c'è questa cosa importantissima, e cioè che la vita è più grande di noi. Noi siamo più piccoli della nostra vita, quindi da soli non ci si la fa. Allora lei dice: per fortuna c'è mio marito. Lui dice: per fortuna c'è mia moglie. E il fratello dice: per fortuna c'è Giovanni. Giovanni dice: per fortuna che c'è il fratello. E ognuno, è vero? E io tengo due righe scritte da mia mamma 2 mesi prima che il Signore se le prendesse. Come un deficiente mi commuovo, davanti alle due righe di mia mamma, perché se non ci fosse stata lei. Tutto questo porta una interpretazione fondamentale della vita, cerchiamo di cacciarcela in testa. È la categoria del dono. Perché? Perché te sei vivo e sei qui questa sera semplicemente per tutti i regali che si sono rovesciati nella tua vita, che è il contrario del self-made man, secondo il quale tu sei quello che ti conquisti, quello che ti lavori, quello che ti fai, quello che rubi, quello che è, no? E te sei il self-made man, eh? Invece l'ebreo e quindi il cristiano, se è cristiano, è tutto quello che è per tutto il bene che ha avuto. Che ha avuto delle prove, delle interruzioni, dei grandi, certo. Però globalmente è un grande regalo. Anche nelle cose che sono state un disastro per me, dentro c'era la perla. L'ho trovata e molte volte non l'ho trovata, ma c'era. E oggi io lo so che c'era. Quindi la maggiore peccaminosità del cristiano non è delle cose che fa, ma è delle occasioni che non prende. C'è sempre stata una tradizione cristiana che ha sempre invitato a considerare i peccati di omissione. Peccati subito, porca vacca, non sono andato quella volta, non ho detto questo qui, ma potevo bene. Che, capite, in fondo è una visione straordinariamente positiva della vita. Perché io ho sbagliato. Il Signore mi aveva fatto un gran regalo e io l'ho sciupato. No, l'ho dimenticato. In questa prospettiva, i peccati, che cosa sono i peccati? Sono, che peccato deficiente, mi sono dimenticato di quella roba lì, che cretino, ho preferito andare con la mia testa che... no? E uno va a dire, che peccato, no? Non ho fatto un peccato. Quindi quando lo dice è già dispiaciuto, quindi le buone l'ha già fatta la pace. Non c'è che sia problema, allora devi andare a dopo Galetto a San Luca. No, non c'è, perché è già talmente dimostrato che doveva andare diversa, che lo sai già te, no? Perché tu dici che è peccato, ohia ragazzi. Quindi capite, è una visione sostanzialmente molto umile dell'esistenza. È però molto positiva, nel senso che uno che parte dal piccolo è invitato ad andare al grande. Se tutto è mio conquista, mio possesso, capacità di mantenerlo, è il matrimonio incorruttibile, sono già bello che fregato, no? Se sei un prete non puoi dire la messa, se è un peccato, domani mattina vado dai miei fratelli di sangue che non erano d'accordo assolutamente su quel che pensavo, e cioè, avete ragione voi, è buona, smetto, no? Invece, cosa faccio? Peccatore, domani mattina faccio la messa. È chiaro che mi dispiace essere un parroco schifoso, però che devo fare? E quindi la preparazione della Pasqua, ho fatto perdere troppo tempo, la preparazione della Pasqua è un cammino verso la luce. Cosa vuol dire un cammino verso la luce? Vuol dire un cammino contrario a quello che razionalmente si verifica, insomma. Per esempio quando faccio la doccia ho davanti uno specchio cerco di assumere degli atteggiamenti adamitici, ma implacabilmente mi viene in mente 30 anni fa, 50 anni fa, e quindi la decadenza mi viene in mente, no? E quindi si cammina verso la morte. Da Gesù in poi si cammina verso la vita. Quindi il senso della vita cristiana è sempre non dalla vita alla morte, ma dalla morte alla vita. Per l'Evangelista Giovanni il primo miracolo è il miracolo del vino, e quando lui trasforma di poca voglia l'acqua in vino, tutti sono estasiati e lo sposo si prende una gran sgridata, perché dice: ma quando sono queste feste? Si comincia dal vino buono, poi quando sono sbronzi si dà quel cattivo, tu invece hai tenuto il buono. Si è capovolto, capite? Non si va dalla vita alla morte, si va dalla morte alla vita. Quindi si va dal dissidio fra di noi alla pace. Si va dalla solitudine alla comunione. Si va dal peccato, che sono le boiate, al perdono. Quindi per un cristiano la speranza è un obbligo, non è un'eventualità. C'è speranza, che è quasi sempre illusione. Invece, dato quello che è successo, noi non possiamo non essere persone di speranza. Questo anche nella pedagogia, capite, porta delle conseguenze enormi. Dati tutti i regali che hai avuto, insomma, senti, prova a rendere un po', no? È lì che ha paura a tuffarsi. Abbiamo fatto 6 mesi di scuola di tuffo. Sei bravino, questa qui è molto più bassa, se hai paura perché c'è la roccetta, ma andiamo. E quindi alla fine, capite, diventa un'etica dell'esposizione, del coraggio. Perché? Perché sono talmente grandi i regali che tu hai avuto, che questo ti costituisce in una obbligatorietà. Hai ricevuto 10.000 baci, ne darai uno, porca vacca. 1.000 volte sei stato accolto, perdonato. No, se vi ricordate quella parabola, no? Di uno che aveva un debitone e l'altro un debitino, lui condona tutte e due. Però quello che gli è stato condonato il debito, quando esce e trova uno che gli deve 4 palanche, lo strozza finché non me le dai avanti. Com'ella? Avete avuto così tanto. Questo è dal punto di vista pedagogico abbastanza impegnativo, perché impone una pedagogia della positività molto forte, insomma, e quindi dell'affettività. No, anche l'altro ieri abbiamo sentito una lezione molto bella, di cui non vi posso troppo parlare, di uno, del capo della psicanalisi del mondo, che era a Bologna, e lui diceva, il tema era il femminicidio. Allora lui, per far capire cos'è questo femminicidio, diceva che ogni bambino che nasce è Gesù bambino. Lui non è un cristiano, non è un credente. Perché è Gesù bambino? Perché il bambino appena nato, dice lui, che è uno psico, quindi sono le sue categorie, è lì dentro l'amore di sua mamma, di suo papà, di tutti, e poi lui valorizzava il presepio, perché tutto il presepio guarda verso di lui, quindi lui è il centro dell'amore, è amatissimo. dopo lui lo psico dice, però cosa succede? Che piano piano scopre che non è poi così del tutto, insomma, no? Che quell'altro ha preso un bisogno, le cose si riaggiustano, persino la tua mamma fa l'avvocato, quindi ti trova la sera, le tue carezzine, buona. E però tu, maschietto, debolissimo, molto più debole della femmina, cosa succede? È che non riesci a reggere il fatto di non essere al centro della relazione d'amore. Salti per aria, fino al fatto che bisognava parlare del femminicidio. Perché la uccidi? Perché tu non sei più il suo cocco, perché non lo sei abbastanza, perché il tuo bisogno di essere amato non trova... Quindi è questa educazione positiva, capite, all'essere molto amati, accumulando in questo un grande debito di restituzione, no? Con la fortuna che hai avuto, porco cane, no? Trova bene. E può diventare quindi un'etica molto esigente, perché è molto forte il dono. Se il dono è deboluccio, se il dono non c'è, no? In queste settimane noi abbiamo un ragazzetto che adesso è stato preso da nostri amici, insomma, vita pazza, disastrosa, anche la maternità, insomma il rapporto con sua mamma, spaventoso, e quindi lui è tutto lì, che si attacca via continuamente a farsi voler bene. Anche in modi proprio un po' ridicoli, ma lui ha sete. Noi non riusciamo più a mandarlo a scuola, perché la scuola ha quel livello di oggettività che deve andare, insomma, quindi se non sai fare, se non sei buono, quindi lui a scuola non riesce ad andarci. Siccome ci hanno detto che lo stesso ce lo promuovono alla fine della terza media, che è la classe che fa, e noi vabbè. E intanto a tutti si raccomando, mi raccomando, voglio molto bene, perché è indietro quello lì, in qualche migliaio di miglia è indietro. I vostri figli sono molto fortunati, però noi non siamo ancora sufficientemente bravi. Quindi questo riempirli d'amore è decisivo, sia col corpo, sia con le parole, anche quando il tredicenne ti ritiene una deficiente perché gli dice, ma sai che ti voglio molto bene. Cosa me ne frega, ma invece è importantissimo. Quindi insomma sono, capite, due culture capovolte l'una all'altra, che però si scontrano continuamente nella nostra vita. Quindi il gioco è delicato, eh? Quindi noi preti abbiamo delle condanne tremende, faremo 70.000 anni di purgatorio per calarsi. Perché il rischio è quello di presentare la vita come una lista di doveri e non come una lista di doni. Ecco, le mie amiche con cui sono più in confidenza, se fanno le mamme io le chiamo mettiti il golf. Perché mettiti il golf? È tutta una regola, no? Studia l'inglese, raddrizzati i denti, vai a ginnastica, mi raccomando, una rottura, no? Invece va bene poter dare delle regole, ma devono essere proporzionate alle migliaia di baci. Per cui lui è così fortunato che sta male se poi tu gli dici fai questo e lui non lo fa, però dopo ci sta male. E ci sta male perché è vinto dalla potenza dell'affetto con il quale tu hai riempito. Tutto il cristianesimo ha giocato su questo, eh? Lui ti frega con la croce, è adesso detto così è una cosa, una bestemmia, ma insomma, no? È perché lui dà la vita per te, no? Nelle parole consacratorie della messa dice: questo sangue è versato per voi, quattro gatti, e per tutti. Dice: come anche per quello là, sì, anche per quello là, anche per quello, sì, anche per quello là. Quindi quello che ci vince non è la paura della punizione. La dozza non aggiusta, dozza carcere, non aggiusta la vita. Allora, tutta la Pasqua è questa roba, andare dal buio alla luce. Questo testo qui, che abbiamo ormai sciupato, è il testo che viene secondo, dopo il testo della Samaritana c'è questo testo del cieco nato e poi c'è quello di Lazzaro. La Samaritana deve andare dalla solitudine alla comunione d'amore. Alla fine si innamora di Gesù e Gesù è il suo sposo. Lei prima si vantava della sua autosufficienza disperata, ma poi alla fine cede. Perché? Perché sicuramente in ogni caso il dramma più grave, no? Della vita, qual è il dramma più grave della vita? È la solitudine. Qual è il dono più grande? È la comunione. E anche qui differenza, tra i greci e gli ebrei, perché per un greco uno è già tutto a posto e può realizzarsi perfettamente. Sapete tutte quelle robe dell'automobile, l'autocoscienza, l'autoconoscenza, l'autorealizzazione, tutte quelle robe auto lì, per un ebreo non esistono, perché se sono da solo sono niente. O tu mi dai una mano o io. Quindi la Samaritana è quella roba lì, il cieco nato è uno che è nato cieco ed è portato alla luce, Lazzaro è un morto che viene chiamato fuori. Questo è significativo, capite, per dire qual è il cammino profondo. E quindi qualunque sia il tuo guaio fino alla morte, la strada è in avanti. Noi non possiamo non essere persone della speranza. E quindi la vita diventa una specie di scommessa, perché adesso io ti dico che fregata, e io devo cercare di dirti. E quindi no. Non basta dire, perché sennò capite cosa succede? Prende una gran fregata, si va in tribunale e il tribunale stabilisce chi ha ragione e chi ha torto. Vabbè. Invece questa strada qua è molto più ambiziosa, perché vuole conquistare la positività. Non gli basta il giudizio, no? Per cui lui è condannato, adesso si fa 25 anni alla dozza e è buona. E se li merita, cioè io. Invece la via di Gesù è la proposta di una scommessa sulla speranza. No? Quindi si potrebbe fare anche un gioco fra di noi e dire: adesso io ti metto un caso bestiale e te mi dici: no, non c'è soluzione, una cosa così è finita, basta. No, guarda, c'è questa possibilità. Questa capacità di desiderio e di ricerca, e però nella fede anche di preghiera, perché io non la trovo e quindi dico al buon Dio: oh, dammi una mano poi, perché sennò non ce la faccio mica, no? Né per me, né per quell'altro, né per quell'altro, non ce la faccio. Dove però l'aiuto di Dio è anche un signore che oggi ci ha portato il resto della mensa. Ha detto, ve lo posso riportare mercoledì? Sì, puoi riportarlo, anzi, lo aspettiamo volentieri, no? Quindi è anche poi una grazia, cioè un regalo che tu hai avuto, che non te l'aspettavi. Questo testo, ma non lo guardiamo perché è troppo tardi, è tutto giocato su questa roba. E io ho sottolineato nel testo, allora proviamo a vedere, prime tre righe, uno nasce cieco, va bene, ma dice che male ha fatto, oppure cosa hanno fatto i suoi genitori, hanno fatto del male? Risposta, no. Né lui né i suoi genitori, ma è perché anche nella più gran fregatura si possa mostrare la luce buona. Quindi quello lì è nato cieco, basta, non c'è niente da fare, no, guarda, è una disgrazia, ma la facciamo diventare una stradina buona, Il mio secondo bambino è dislessico, a scuola fa molta fatica, allora è solo una disperazione, ma io a tutti i costi vado a cercare quello che mi aiuta a prenderlo per mano, perché io voglio che anche lui, capite? Dio è uno che vuole che anche dall'abisso più profondo uno abbia la sua strada. Noi, per esempio, che siamo qui intorno a questa tavola, abbastanza disastrosi, io non ho il piacere di conoscervi, ma non penso che se facessimo un'analisi, no, sarebbe difficile trovare, insomma, non tutti. No. Però il buon Dio ci aiuta, non perché ci appare, cioè non è la Madonna di Lourdes, che è un po' impegnativa, insomma, no, è più semplice, insomma, invece che no, che quella mia amica mi ha telefonato, ma cioè, ti fa comodo, ma porco cane, ma certo, capite? Quindi anche il segno della fede, il segno di Dio, non va ricercato, ma va ricercato nell'umano, no? Per cui questo signore quasi si è portato a mangiare, ma chi l'ha portato? Ah, non so come si chiama, è uno qui che non crede neanche era di Dario, che si è sciagurato. Secondo me un angelo, sarà l'angelo della pasta asciutta, certo. Quindi è un'interpretazione che non si fa evadendo dalla storia, ma dentro la storia, capite? Perché da quando lui è diventato uomo, uno di noi, il mistero di Dio è nella storia. È per quelli che Gesù ha detto che se te dici di amare Dio che non vedi, ma non ami l'altro che vedi, ma non ci credo. Perché? Perché Dio si è reso visibile nelle realtà della storia, nelle vicende della storia. Quindi è colpa di nessuno che è nato cieco, è colpa di nessuno che è dislessico. Ma non conta niente neanche perdere il tempo a vedere le colpe. Proviamo a vedere come si fa. Il computer, eccetera. E via. E lì, lui, Gesù, che è un furbo, versetto 6, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse, va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. E qual è l'intenzione del testo? È quello di portarci a quando, a Genesi 1-2, lui ha fatto tutta la creazione, terra, avete presente? Poi ci ha sputato, ci ha soffiato, però capite la... ma lui fa una nuova creazione, fa una roba nuova, è vero? Ti fa nuovo. Quindi è nato cieco, adesso ti faccio questa roba qui, vai nella piscina che si chiama Siloe, che vuol dire inviato. Chi è l'inviato? È il furbone lì, eh? E questo è Gesù di Nazareth, è stato mandato a far che? Rimettiamo a posto, ho fatto quel che mi ha detto, ci vedo. Tutto il resto del testo cosa sarà? Che gli omini della teologia e della legge però dicono: ma non è impossibile che sia una roba da Dio, perché è fatta di sabato non si può lavorare, e com'era? E lui dice: non lo so, però mi ha detto di fare così, mi è successo così. E dice: ma sicuramente è un peccatore. Ah, può anche darsi, però non si è mai sentito che un peccatore abbia dato la vista a un secondario. Quelli me l'ha detto, sono andato. Se sia un peccatore, se sia il Cristo, se sia, non lo so, ma io so una cosa, questa è molto importante nel testo del cieco nato. Cioè, che cosa è importante? L'esperienza. Quello che importa molto è la mia storia. Io sono un cieco nato e ci vedo. Tanto che il Vangelo furbissimo, quando Giovanni Battista è in galera e fuori c'è sto Gesù Cristo che fa un gran casino intorno, Giovanni Battista gli manda a dire: ma sei te quello che deve venire, non dobbiamo aspettare un altro? E lui dice: andate a dire a Giovanni Battista, i ciechi vedono, i sordi odono, gli zoppi camminano, i morti risorgono, ai poveri è annunciata la buona novella. Però avete capito come attiene la frase? Non dice che i ciechi non sono più ciechi, ma dice che i ciechi si vedono. Certo, perché non è una roba, hai capito, che io divento Superman? No, ma però quella tua vita che era ferita si illumina. E quindi io sono un cieco che ci vede, il che vuol dire che non è che ci vedo con gli occhi miei, eccetera, così, ma ci vedo perché ho avuto un regalo super bello, sempre quella famosa cosa del dono, capisci? Io di per sé resto sempre un cieco, però ci vedo. Porca cane, mi hai prestato gli occhi, eh? E adesso ci vedo. E tutta la forza del testo è quello di dire: ah, sarà così, ah, la teologia dirà così, ah, la morale dirà così, però a me è capitato questo. La buona notizia del Vangelo è questa, capite? È questo. È quello che mi è capitato. La fede, non è una serie di robe che si dice sono così. La fede è quello che ti è capitato, è la tua storia, le contraddizioni della tua storia, le tue vicende, quello che tu a tuo figlio, se gliela puoi raccontare, capisci? Mi è capitato questo e questo, mi è successo questo e questo. Quindi nella fede ci sono anche i peccati, ci sono le fughe, ci sono i rifiuti, ci sono i dubbi. E così come te la racconto stasera è così, no? Secondo me il grande valore di una trasmissione, non so come dire, genitoriale, non so, della fede, è che tu gli puoi raccontare la tua storia. E tu gli racconti il cieco nato attraverso di te, no? Qui salta fuori quella cosa che mi pare già dicessimo, cioè che un grande maestro dell'ebraismo del secolo scorso dice che la maniera più importante per trasmettere una cosa è te la racconto, è il racconto. E noi citiamo a questo proposito le manie dei bambini, appunto, che dicono: ma mi racconti la storia,
di Bianca Neve, invece. La sera dopo, ma mi racconti la storia di Biancaneve? E dice, ma te l'ho già raccontata, ti racconto quella di Pinocchio. No, no, raccontami ancora quella di Biancaneve. Perché? Perché il filtro del tuo racconto, che è la tua persona, il tuo dolore, i tuoi errori, la tua bellezza, le tue fregature, passano tutte nel racconto. Per lui, che è tuo figlio, è talmente importante che lui non vuole sentire una storia diversa. Poi tu lo forzerai a questo e andrà benissimo. Ma lui, per essere sicuro, lui ti chiede la stessa storia. No? Perché, perché alla persona amata si chiede lo stesso bacio. E dopo è tutto nuovo, ma però cosa si vuole? Che quella esperienza non se ne vada. E questo è il segno della forza, capisci, del racconto. E quindi questo testo, essendo un po', guardatelo poi voi adesso, per dire che la tua storia è il tuo annuncio di fede. Con tutte le sue ombre, certamente, con tutte le sue ombre, perché noi non siamo omini greci tutti perfetti, no, noi siamo persone naviganti, insomma, noi siamo dei salvati, noi non siamo dei giusti. E quindi io gli racconto la mia storia. E quindi il miracolo del cieco nato è anche il mio miracolo, no? È anche il mio miracolo. Che in qualche modo, capite, sopravanza tutto. Questo è molto importante. Anche questo sopravanzare la legge, anche le regole, le tradizioni, per cui si può fargli una storia anche un po' birichina, no? E però guarda che bello. Quindi noi gli comunichiamo la salvezza, quindi noi non gli annunciamo e non gli mettiamo come la statua di Vittorio Emanuele II che ha abbottito tutte le piazze più belle d'Italia, perché siccome era il primo re, l'ha messo là a rovinare le piazze romaniche, gotiche, pazzesco, e io sono l'esempio della tua vita. No, il vero aiuto è fargli vedere che lui non deve temere la sua piccolezza e niente della sua fragilità, perché io più di lui, e quindi io ti incoraggio, però è chiaro che vuol dire che questa, io ho una certa alleanza, capite, con il suo peccato, non con il suo peccato, ma con lui come peccatore, è sì che ce l'ho. Se tu non parti dicendogli intanto ti voglio bene, se non parti da quello che è stata una delle massime di una persona come Papa Giovanni 50 anni fa, no? Odia pure il peccato, ma il peccatore devi tenere per lui. Il peccatore va amato, assolutamente. Proprio per odiare il suo peccato, cioè per tirarcelo fuori, se no lui resta là, chiuso nel suo peccato, vuole, tra l'altro ci sta bene, magari, quindi siamo pregati. Per tirarlo fuori, tu devi amare lui. Se no resta nelle sue tenebre, capite? Questo è il grande pericolo. Se io lo condanno perché è nelle tenebre, lo blocco là. Lo blocco là. Invece, indiscutibilmente, ti voglio bene. Dopodiché, vediamo come fare, ti metto lì il fango, va a Silva e così.
Però è importantissimo, capite questo, cominciare sempre dalle tenebre. No, i cristiani corrono il rischio in una società come la nostra di essere dei puristi, insomma, no? Che quindi si astengono. Invece, Gesù ha frequentato le cattive compagnie sempre. Sempre. Se un fariseo gli dava cena, sicuro che ci andava. Però se in casa di quel fariseo arrivava anche la ragazza di strada e gli bagnava i piedi, diceva il fariseo, ci piace, ma lei è ancora più di te, si capisce? No? Quindi questo voler bene, no? Questo voler bene, com'è importante. E contraddice, capite? Perché nel nostro istinto è chiaro che per noi c'è una corrispondenza. Invece noi siamo tutti dei disgraziati e lui dà la vita per noi, signorilmente. Quando io guardo lui, nelle icone, insomma, mi fa paura. Non funziona. Non funziona. Questo non funzionamento, capite, di Dio, che è l'amore. Questo è il grande segreto. Allora, tutto l'andamento di Pasqua, vedrete quest'anno, adesso domenica prossima c'è la trasfigurazione. No, loro quello metto lì, il figlio del falegname, tutto illuminato, cumela. È speciale questo qui, è speciale. E poi ci sono queste tre domeniche e poi ci sono i padri, sono quindi si arriva dentro la Pasqua. Ecco. Non so, siamo a una ipotesi. Quindi Pasqua, quindi potremmo dire o 7 o 14, sempre tenendo il lunedì.
Pasqua è il lunedì.
Sì. Ah no, no, 14 non va bene, siamo già in settimana 7. 7, va bene 7? 7.